Assange e il futuro del mondo di Sergio Di Cori Modigliani, scrittore e blogger. Julian Assange, il 15 giugno 2012, capisce che per lui è finita. Si trova a Londra. Gli agenti inglesi l'arresteranno la settimana dopo, lo porteranno a Stoccolma, dove all'aeroporto non verrà prelevato dalle forze di polizia di Sua Maestà la Regina di Svezia, bensì da due ufficiali della CIA e un diplomatico statunitense, i quali, avvalendosi di accordi formali tra le due nazioni, farà prevalere il diritto di opzione militare in caso di conflitto bellico dichiarato, sostenendo che Assange è intervenuto attivamente all'interno del conflitto NATO-Iraq mentre la guerra era in corso. Lo porteranno direttamente in USA, nel Texas, dove verrà sottoposto a processo penale per attività terroristiche, chiedendo per lui l'applicazione della pena di morte sulla base del Patriot Act Law. Si consulta con il suo gruppo, fanno la scelta giusta dopo 3 giorni di vorticosi scambi di informazioni in tutto il pianeta. Vai all'ambasciata dell'Ecuador a piedi, con la metropolitana, stai lì. Alle 9 del mattino del 19 giugno entra nell'ambasciata dell'Ecuador. Nessuna notizia, non lo sa nessuno. Il suo gruppo apre una trattativa con gli agenti inglesi a Londra, con gli svedesi a Stoccolma e con i diplomatici americani a Rio de Janeiro. Raggiungono un accordo, evitiamo rischio di attentati e facciamo passare le Olimpiadi il 13 agosto, se ne può andare in Sud America, facciamo tutto in silenzio, basta che non se ne parli. I suoi accettano, ma allo stesso tempo non si fidano degli anglo-americani. Si danno da fare e mettono a segno 2 favolosi colpi. Il primo il 3 agosto, il secondo il 4. Il 3 agosto, con un anticipo rispetto alla scadenza di 16 mesi, la Presidente della Repubblica Argentina, Cristina Kirchner, si presenta alla sede di Manhattan del Fondo Monetario Internazionale con il suo Ministro dell'Economia e il Ministro degli Esteri ecuadoregno Patino, in rappresentanza di ALBA, acronimo che sta per Alianza Laburista Bolivariana America, l'unione economica tra Ecuador, Colombia e Venezuela. La Kirchner si fa fotografare e riprendere dalle televisioni con un gigantesco cartellone che mostra un assegno di 12 miliardi di euro intestato al Fondo Monetario Internazionale con scadenza 31 dicembre 2013, che il governo argentino ha versato poche ore prima. Con questa tranche, l'Argentina ha dimostrato di essere solvibile, di essere una nazione responsabile, attendibile e affidabile per chiunque voglia investire i propri soldi. Nel 2003 andammo in default per 112 miliardi di dollari, ma ci rifiutammo di chiedere la cancellazione del debito. Scegliemmo la dichiarazione ufficiale di bancarotta e chiedemmo 10 anni di tempo per restituire i soldi a tutti, compresi gli interessi. Per 10 lunghi anni abbiamo vissuto nel limbo. Per 10 lunghi anni abbiamo protestato, contestato e combattuto contro le decisioni del Fondo Monetario Internazionale che voleva imporci misure restrittive di rigore economico sostenendo che fossero l'unica strada. Noi abbiamo una strada opposta, quella del keynesismo basato sul bilancio sociale, sul benessere equo sostenibile e sugli investimenti in infrastrutture, ricerca, innovazione, investendo invece di tagliare. Abbiamo risolto i nostri problemi, ci siamo ripresi e siamo in grado di saldare l'ultima tranche con 16 mesi di anticipo. Le idee del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale sono idee errate, sbagliate. Lo erano allora, lo sono ancora di più oggi. Chi vuole operare, imprendere, creare lavoro e ricchezza è benvenuto in Argentina. Siamo una nazione che ha dimostrato di essere solvibile, quindi pretendiamo rispetto e fedeltà alle norme e alle regole da parte di tutti, dato che abbiamo dimostrato noi per primi di rispettare i dispositivi del diritto internazionale. Subito dopo, la Kirchner ha presentato una denuncia formale contro la Gran Bretagna e gli USA al VTO, coinvolgendo il Fondo Monetario Internazionale grazie ai file messi a disposizione da WikiLeaks, cioè Assange. L'Argentina ha saldato i debiti, ma adesso vuole i danni con gli interessi composti. Volevano questo bene, l'hanno ottenuto, adesso che paghino. È una lotta tra la Kirchner e la Lagarde. Le due Cristine duellano da un anno impietosamente, grazie ad Assange, dato che il suo gruppo ha tutte le trascrizioni di diverse conversazioni in diverse cancellerie del globo, che coinvolgono gli USA, la Gran Bretagna, la Francia, l'Italia, la Germania, il Vaticano, dove l'economia la fa da padrone. Osama Bin Laden è stato mandato in soffitta e sostituito da John Maynard Keynes. Lui è diventato il nemico pubblico numero uno delle grandi potenze. In queste lunghe conversazioni si parla di come mettere in ginocchio le economie sudamericane, come portar via le loro risorse energetiche, come impedir loro di riprendersi e crescere. Come impedire ai governi di far passare i piani economici keynesiani applicando invece i dettami del Fondo Monetario Internazionale, il cui unico scopo consiste nel praticare una politica neocolonialista a vantaggio soprattutto di Spagna, Italia e Germania, con capitali inglesi. Gran parte dei file sono già resi pubblici su internet. Gran parte dei file sono offerti da Assange all'ambasciatore in Gran Bretagna dell'Ecuador, la prima nazione del continente americano e unica nazione nel mondo occidentale dal 1948, ad aver applicato il concetto di debito immorale, ovvero il rifiuto politico e tecnico di saldare alla comunità internazionale i debiti consolidati dello Stato perché ottenuti dai precedenti governi attraverso la corruzione, la violazione dello Stato di diritto, la violazione di norme costituzionali. Il 12 dicembre del 2008, il neo presidente del governo dell'Ecuador, Rafael Correa, PIL di 50 miliardi di euro, circa 30 volte meno dell'Italia, dichiara in diretta televisiva in tutto il continente americano: l'Europa non ha mai trasmesso neppure un fotogramma e difficilmente si trova nella rete europea materiale visivo di aver deciso di cancellare il debito nazionale considerandolo immondo perché immorale. Hanno alterato la Costituzione per opprimere il popolo raccontando il falso. Hanno fatto credere che ciò che è legge, cioè legittimo, è giusto. Non è così. Da oggi in terra d'Ecuador vale il nuovo principio costituzionale per cui ciò che è giusto per la collettività allora diventa legittimo. Cifra del debito, 11 miliardi di euro. Il Fondo Monetario Internazionale fa cancellare l'Ecuador dal novero delle nazioni civili, non avrà mai più aiuti di nessun genere da nessuno, il paese va isolato, dichiara Dominique Strauss-Kahn, allora segretario del Fondo Monetario Internazionale. Il paese è in ginocchio. Il giorno dopo, Hugo Chavez annuncia che darà il proprio contributo con petrolio e gas gratis all'Ecuador per 10 anni. 4 ore più tardi, il presidente Lula annuncia in televisione che darà gratis 100 tonnellate al giorno di grano, riso, soia e frutta per nutrire la popolazione finché la nazione non si sarà ripresa. La sera, l'Argentina annuncia che darà il 3% della propria produzione di carne bovina di prima scelta gratis all'Ecuador per garantire la quantità di proteine per la popolazione. Il mattino dopo, in Bolivia, Evo Morales annuncia di aver legalizzato la cocaina considerandola produzione nazionale e bene collettivo. tassa i produttori di foglie di coca e offre all'Ecuador un prestito di 5 miliardi di euro a tasso zero restituibile in 10 anni in 120 rate. Due giorni dopo, l'Ecuador denuncia la United Fruit Company e la Del Monte Associates per schiavismo e crimini contro l'umanità, nazionalizza l'industria agricola delle banane, l'Ecuador è il primo produttore al mondo, e lancia un piano nazionale di investimento di agricoltura biologica ecologica pura. 10 giorni dopo, i Verdi bavaresi, i Verdi dello Schleswig-Holstein, in Italia la CONAD e in Danimarca la AgenDAV si dichiarano disponibili a firmare subito contratti decennali di acquisto della produzione di banane attraverso regolari tratte finanziarie in euro che possono essere scontate subito alla Borsa delle Merci di Chicago. Il 20 dicembre del 2008, facendosi carico della protesta della United Fruit Company, il presidente George Bush dichiara nulla e criminale la decisione dell'Ecuador annunciando la richiesta di espulsione del paese dall'ONU. Siamo pronti anche a una opzione militare per salvaguardare gli interessi statunitensi. Il mattino dopo, il potente studio legale di New York Goldberg presenta una memoria difensiva sostenendo che c'è un precedente legale. 6 ore dopo, gli USA si arrendono e impongono alla comunità internazionale l'accettazione e la legittimità del concetto di debito immorale. La United Fruit Company viene provata come multinazionale che pratica sistematicamente la corruzione politica e condannata a pagare danni per 6 miliardi di euro. Da notare che il precedente legale, tuttora ignoto a gran parte degli europei, è datato 4 gennaio 2003 a firma George Bush. È accaduto in Iraq, che in quel momento risultava tecnicamente possedimento americano in quanto occupato dai Marines con governo provvisorio non ancora riconosciuto dall'ONU. Saddam Hussein aveva lasciato debiti per 250 miliardi di euro, di cui 40 miliardi di euro nei confronti dell'Italia grazie alle manovre di Tarak Aziz, vice di Hussein e uomo dell'Opus Dei fedele al Vaticano, che gli USA cancellano applicando il concetto di debito immorale e aprendo la strada a un precedente storico. Gli avvocati newyorkesi dell'Ecuador offrono al governo americano una scelta, o accettano e stanno zitti, oppure se si annulla la decisione dell'Ecuador, allora si annulla anche quella dell'Iraq e il tesoro USA deve pagare subito i 250 miliardi di euro a tutti compresi gli interessi composti per 4 anni. Obama, non ancora insediato, ma già eletto, impone a Bush di gettare la spugna. La solida parcella degli avvocati newyorkesi viene pagata dal governo brasiliano. Nasce allora il Sud America moderno. E cresce e si diffonde il mito di Rafael Correa, presidente eletto dell'Ecuador. Non un contadino indio come Morales, un sindacalista come Lula, o un operaio degli altiforni come Chavez. Tutt'altra pasta. Proveniente da una famiglia dell'alta borghesia caraibica, è un intellettuale cattolico. Laureato in economia e pianificazione economica a Harvard, cattolico credente e molto osservante, si autodefinisce cristiano socialista come Gesù Cristo, sempre schierato dalla parte di chi ha bisogno e soffre. Il suo primo atto ufficiale consiste nel congelare tutti i conti correnti dello IOR nelle banche cattoliche di Quito e dirottarli in un programma di welfare sociale per i ceti più disagiati. Fa arrestare l'intera classe politica del precedente governo che viene sottoposta a regolare processo. Finiscono tutti in carcere, media di 10 anni a testa con il massimo rigore. Beni confiscati, proprietà nazionalizzate e ridistribuite in cooperative agricole ecologiche. Invia una lettera a Papa Ratzinger dove si dichiara sempre umile servo di sua illuminata santità, dove chiede ufficialmente che il Vaticano invii in Ecuador soltanto religiosi dotati di profonda spiritualità e desiderosi di confortare i bisognosi, evitando gli affaristi che finirebbero sotto il rigore della legge degli uomini. Tutto ciò lo si può raccontare oggi grazie alla bella pensata del Foreign Office andato nel pallone. In tutto il pianeta si parla di Rafael Correa, dell'Ecuador, del debito immorale, del nuovo Sud America che ha detto no al colonialismo e alla servitù alle multinazionali europee e statunitensi. In Italia lo faccio io sperando di essere soltanto uno dei tanti. Questo per spiegare perché l'Ecuador, per 400 anni da quando gli europei scoprirono le banane ricche di potassio, gli ecuadoregni hanno vissuto nella povertà, nello sfruttamento, nell'indigenza, mentre per centinaia di anni un gruppo di oligarchi si arricchiva alle loro spalle. Non lo sarà mai più, a meno che non finiscano per vincere Mitt Romney, Draghi, Monti, Cameron e l'oligarchia finanziaria. L'esempio dell'Ecuador è vivo, può essere replicato in ogni nazione africana o asiatica del mondo, anche in Europa. Per questo Julian Assange ha scelto l'Ecuador. Il colpo decisivo viene dato da una notizia esplosiva resa pubblica, non a caso, il 4 agosto del 2012. Julian Assange ha firmato il contratto di delega con il magistrato spagnolo Garzón, che ne rappresenta i diritti legali a tutti gli effetti in ogni nazione del globo. Chi è Garzón? È il nemico pubblico numero uno della criminalità organizzata. È il nemico pubblico numero uno dell'Opus Dei. È il più feroce nemico di Silvio Berlusconi. È in assoluto il nemico più pericoloso per il sistema bancario mondiale. Magistrato spagnolo con 35 anni di attività ed esperienza alle spalle, responsabile della Procura Reale di Madrid, ha avuto tra le mani i più importanti processi spagnoli degli ultimi 25 anni. Esperto in media finanza e soprattutto grande esperto in incroci azionari e finanziari, salì alla ribalta internazionale nel 1993 perché presentò all'Interpol una denuncia contro Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri, chiedendone l'arresto, relativa a Telecinco, Pentafilm, Fininvest, Rete Italia e Le Cinque, da cui veniva fuori che la Pentafilm, Berlusconi e Cecchi Gori, soci, cioè PD e PDL insieme, acquistava a $100 i diritti di un film alla Columbia Pictures che rivendeva a $500 alla Telecinco che li rivendeva a $1000 a Rete Italia che poi in ultima istanza vendeva a $2000 alla Rai. In ben 142 casi per tre volte li ha venduti sia a Rai 1 che a Rai 2 che a Rai 3. Lo stesso film. Cioè la Rai ha pagato i diritti di un film 20 volte il valore di mercato e l'ha acquistato 3 volte, così tutti i partiti erano presenti alla pari. Quando si arrivò al nocciolo definitivo della faccenda, Berlusconi era presidente del Consiglio, quindi Garzón venne firmato dalla UE. Ottenne una mezza vittoria. Chiuse la Telecinco e finirono in galera i manager spagnoli. Ma Berlusconi rientrò dalla finestra nel 2003 come Mediaset. Si riaprì la battaglia, Garzón stava sempre lì. Nel 2006 pensava di avercela fatta, ma il governo italiano di allora, Prodi, aiutò Berlusconi a uscirne. Nel 2004 aprì un incartamento contro Papa Wojtyla e contro il management dello IOR in Spagna e in Argentina in relazione al finanziamento e sostegno da parte del Vaticano delle giunte militari di Pinochet e Videla in Sud America. Nel 2010 Garzón si dimise andando in pensione, ma aprì uno studio di diritto internazionale dedicato esclusivamente a media finanza con sede all'AIA in Olanda. è il magistrato che è andato a mettere il naso negli affari più scottanti in campo mediatico dell'Europa degli ultimi 20 anni. In quanto legale ufficiale di Assange, il giudice Garzón ha accesso ai 145.000 file ancora in possesso di Assange che non sono stati resi pubblici. Ha già fatto sapere che il suo studio è pronto a denunciare diversi capi di Stato occidentali al Tribunale dei diritti civili con sede all'Aia. L'accusa sarà crimini contro l'umanità, crimini contro la dignità della persona. La battaglia è dunque aperta e sarà decisiva soprattutto per il futuro della libertà in rete. In USA non fanno mistero del fatto che lo vogliono morto. Anche gli inglesi. Ma hanno non pochi guai perché nel frattempo, nonostante sia abbastanza paranoico, e ne ha ben donde, Assange ha provveduto a tirar su un gruppo planetario che si occupa di controinformazione vera, non quella italiana. I suoi esponenti sono anonimi. Nessuno sa chi siano. Non hanno un sito identificato. Semplicemente immettono in rete dati, notizie, informazioni, eventi. Poi chi vuole sapere sa dove cercare e chi vuole capire capisce. Quando la temperatura si alza, va da sé, il tutto viene in superficie. E allora si balla tutti. In Sud America oggi la chiamano British Dance. Speriamo soltanto che non abbia dolorosi o sanguinosi. Per questo Assange sta dentro l'ambasciata dell'Ecuador. Per questo Garzón lo difende. Per questo la storia del Sud America va raccontata. Per questo l'impero britannico ha perso la testa e lo vuole far fuori. Perché Assange ha accesso a materiale di fonte diretta. E il solo fatto di dirlo e divulgarlo scopre le carte a chi governa e ricorda alla gente che siamo dentro una guerra invisibile mediatica. Non sanno come fare a fermare la diffusione di informazioni su ciò che accade nel mondo. Finora gli è andata bene rimbecillendo e addormentando l'umanità. Ma nel caso ci si risvegliasse per il potere sarebbero dolori imbarazzanti. WikiLeaks non va letto come gossip. C'è gente che per immettere una informazione da un anonimo internet point a Canberra, Bogotà o Saint Tropez rischia anche la pelle. Questi anonimi meritano il nostro rispetto. E ci ricordano anche che non potremo più dire domani, ma noi non sapevamo. Chi vuole sapere oggi è ben servito. Basta cercare. Se poi con questo sapere un internauta non ne fa nulla, è una sua scelta. Tradotto vuol dire, finché non mandiamo a casa l'immonda classe politica che mal ci rappresenta, le chiacchiere rimarranno a zero. Perché ormai sappiamo tutti come stanno le cose, altrimenti non ci si può lamentare o sorprendersi che in Italia nessuno abbia mai parlato prima dell'Ecuador, di Rafael Correa, di ciò che accade in Sud America, dello scontro furibondo in atto tra la presidente argentina e brasiliana da una parte e Christine Lagarde e la Merkel dall'altra. Perché stupirsi, quindi, che gli inglesi vogliano invadere un'ambasciata straniera? Non era mai accaduto neppure nei momenti più bollenti della cosiddetta guerra fredda. Come dicono in Sud America quando si chiede ma che fanno in Europa, che succede lì? Ormai si risponde dovunque in Europa dormono. Non sanno che la vita esiste. Di Sergio Di Cori Modigliani, scrittore e blogger.